Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Enrico Malatesta presenta Barra. Performance realizzata in collaborazione con Attila Farabelli e prodotta da Xing per Viralissima Contemporanea. Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Oggi ho il piacere di presentarvi Enrico Malatesta, percussionista e ricercatore sonoro basato a Cesena e attivo nel campo della musica sperimentale e della performance. Insieme ad Attila Farabelli sarà protagonista questa sera, giovedì 22 aprile alle 21, della performance Barra, presentata sull'Epida TV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa, nell'ambito di Viralissima Contemporanea, il festival musicale digitale realizzato dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con Ater Fondazione e l'Epida TV. La pratica di Enrico esplora la vitalità dei materiali e le morfologie delle superfici, con particolare attenzione posta all'atto di percuotere. Il suo percorso di ricerca è caratterizzato da un forte interesse alla possibilità di produrre informazioni multiple attraverso azioni semplici, al movimento, alle modalità d'ascolto e alla sostenibilità della presenza del performer attraverso il suono. Ho intervistato Enrico per farci guidare all'interno del suo universo sonoro e per avere la giusta chiave di lettura della performance che avremo il piacere di guardare e ascoltare questa sera. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me da Cesena c'è Enrico Malatesta, percussionista e ricercatore attivo nel campo della musica sperimentale e non solo. Ciao Enrico e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Insieme ad Attila Farabelli questo giovedì sarai protagonista della puntata di Viralissima Contemporanea in onda sull'Epida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. Prima di chiederti di introdurci alla performance che avete registrato a Raum lo scorso marzo, vorrei che presentassi la tua ricerca sonora ai nostri ascoltatori. La tua pratica esplora la relazione tra suono, spazio e movimento. In che modo?
Io ho un percorso di ricerca artistica che parte dal mondo della musica, nello specifico dallo studio sugli strumenti a percussione. Siamo negli anni, in modo anche così fortuito, legato all'incontro con altre persone, con altri contesti, con col confronto anche con altre discipline, ho semplicemente iniziato a orientarmi all'osservazione di quello che accadeva negli strumenti, nelle superfici, nel mondo materiale che mi circondava e che utilizzavo per le mie pratiche, e ho semplicemente cominciato ad approfondire di più le implicazioni legate al rapporto tra appunto suono, spazio e movimento, con una particolare enfasi all'indagine sulla vitalità dei materiali. Quindi fondamentalmente mi sono allontanato dal comparto disciplinare della musica, orientandomi appunto a un'indagine che sta a cavallo tra antropologia, musica sicuramente, pedagogia, filosofia, organologia anche. Quindi quello che cerco di fare essenzialmente, sia nel lavoro con le percussioni, sia nel mio lavoro più legato all'ambito delle arti performative e della ricerca, è di esplorare delle cose molto semplici, minime, ma allo stesso tempo molto complesse, che sono insite appunto nell'atto di produrre un suono dal vivo, di produrre un suono con le mani, quindi per intenderci. Laddove appunto nell'ambito musicale magari colpire un tamburo può avere un certo ruolo all'interno di un codice, all'interno di una partitura, all'interno di un discorso veramente musicale, mentre appunto se si osserva la complessità di quello che accade quando si colpisce un tamburo, possono indagare molti più aspetti, no? Che trascendono anche l'atto musicale. Insomma, l'atto di percuotere è qualcosa di estremamente antico e allo stesso tempo estremamente quotidiano, cioè riguarda un po' tutti in una certa misura, no? Riguarda ad esempio una certa potenza che il senso del tatto ha di connettersi anche al senso dell'udito. Quindi che semplicemente mi sono liberato dalle discipline, dal riconoscermi in una disciplina e quindi di contribuire solo in modo massiccio a un discorso artistico, e utilizzo l'osservazione e l'intuizione per proseguire nella mia ricerca, che tendenzialmente è molto libera, nel senso senso che appunto mi occupo di cose molto diverse, cercando di lavorare su dei alcuni principi che secondo me sono basilari, se non altro nella mia pratica, ecco, o che comunque sento a me, per me essere importanti.
Immagino che sono veramente tanti gli strumenti percussivi con cui tu ti misuri nelle tue performance e che siano in molti casi essi stessi fonte di ispirazione alla nascita delle tue opere e causa delle tue incursioni al Met di Sant'Arcangelo?
La storia dell'incontro con la collezione di caveglie del Met, diciamo, sancisce un po' quello che ho appena detto, nel senso che venni invitato a tenere un laboratorio di ricerca sulla relazione tra suono e corpo, quindi corpo inteso come, in quel caso lì, proprio nell'ambito delle arti performative, all'interno del Festival di Sant'Arcangelo, Sant'Arcangelo dei Teatri, nel 2016, e l'allora direttrice Silvia Bottiroli, essendo io, insomma, di Cesena, comunque tendenzialmente interessato anche alla cultura locale, mi propose di lavorare in questo spazio che appunto è il Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna, nella cui giacenza, oltre a tantissimi strumenti, oggetti, tessuti fenomenali proprio della cultura locale, è presente la collezione più ampia di caveglie da Yanel. Sono degli strumenti, nascono come cavicchioli per assicurare il traino dei buoi al giogo nella rattura dei campi. Quindi fondamentalmente sono delle barre di ferro che servivano per connettere, no? Due elementi della ratura, e che nei tempi antichi sono state poi sviluppate, elaborate, modificate fino a trasformarle in degli strumenti polifunzionali, scaramantico-rituali, connessi appunto al loro suono, nel senso che la caveglia è uno strumento che prevede la presenza di uno o più anelli. Essenzialmente quello che è successo è che la potenza sonora, la potenzialità sonora di questi anelli è stata poi ampliata, elaborata, problematizzata, e la caveglia è diventata anche uno strumento sonoro. Non è uno strumento musicale, perché non è tendenzialmente, non veniva utilizzata all'interno di contesti musicali, a differenza ad esempio delle fruste, degli sciuccarelli romagnoli, ma è proprio uno strumento sonoro. Quindi la caveglia è un oggetto potentissimo, in realtà, che ha una grandissima energia, fatto appunto di una barra di ferro, una pagella sempre in ferro, quindi una sorta di foglio metallico in cui vengono venivano lavorate a mano appunto tutta una serie di simboli, di riferimenti, di tutto un apparato simbolico visivo e vari anelli sonori. Quindi, diciamo, l'oggetto veniva usato a scuotimento, è veramente un arnese che si scuoteva per produrre dei suoni all'interno di una serie di credenze, di forme rituali.
Quindi fondamentalmente uno strumento ancestrale che si mette al servizio di una produzione che però suona assolutamente contemporanea, o sbaglio?
No, la caveglia non è essenzialmente, non è uno strumento ancestrale, non è un oggetto che non ha memoria, diciamo così, è l'emersione materiale di una certa potenzialità sonora e di una certa energia connessa alla vita rurale. È una storia molto incerta, e una storia che si è a un certo punto fermata, cioè non c'è, che io sappia, nulla di contemporaneo legato alla caveglia. Quindi io quello che sto cercando di fare, in accordo col museo, è non tanto di rievocare questo strumento in un'ottica conservativa, perché per quello c'è già appunto il museo, ma di capire come questo arnese può, diciamo, contribuire allo sviluppo di intanto della mia pratica, delle mie ricerche, ma anche come può inserirsi in un contesto appunto legato alla ricerca sonora contemporanea.
Tu già da qualche anno collabori in diversi progetti con Attila Farabelli. Quello che mi chiedo, in che modo la vostra ricerca fatta su strumentazioni così differenti alla fine riesce a convergere verso un obiettivo comune?
Beh, allora, io per tanti anni, e tuttora lo faccio, in ambito musicale cerco il più possibile di collaborare con persone che si occupano tendenzialmente di musica elettronica, di musica elettroacustica, o che comunque utilizzano in modo critico, in modo generativo, la tecnologia audio. Quindi non ho, ad esempio, progetti con trombonisti e violoncellisti, per esempio. Quindi, diciamo, sono sempre stato molto attratto a portare un contributo acustico, quindi legato a degli oggetti, legato al fatto di produrre i suoni con le mani, in un contesto in cui tutti, bene o male, producono suoni, chi con magari l'utilizzo di speaker modificati, chi con registratori a nastro, live electronics, dispositivi autocostruiti, sintetizzatori, eccetera, eccetera. Quindi ho sempre avuto un'attrazione verso questo modo di lavorare. Attila, diciamo, è un mio carissimo amico, è uno dei miei collaboratori più stretti, però siamo, diciamo, parte di una piccola comunità, una piccola scena di musica elettroacustica composta da persone, da musicisti, ricercatori con cui ci siamo negli anni confrontati in moltissime situazioni, in moltissimi ambiti pubblici e privati. Attila ha una sensibilità molto diversa dalla mia, usa degli strumenti, come dici tu, molto diversi, perché usa appunto registratori a nastro, quindi Walkman, comunque registrazioni su nastro, lavora sul field recording, quindi sull'atto di registrare delle porzioni di realtà anche sonora e di ripresentarla appunto con dei sistemi di diffusione particolari, multicanale. Quindi è un mondo sonoro totalmente diverso che ha delle connessioni non tanto, secondo me, formali, quanto proprio di risonanza reciproca, nel senso che ci troviamo molto bene, c'è molta fiducia, ci sono delle complementarità e anche delle attitudini che confliggono, ma penso che questo crei anche un'ottima commistione. Quindi direi che il motivo è una risonanza personale applicata a una modalità di ascolto che ci accomuna, pur essendo molto diversa, quindi trovo che sia stimolante collaborare con lui, ecco, semplicemente.
E insieme avete concepito la performance sonora Barra, che è questa produzione Xing registrata a Raum, che andrà in onda il 22 aprile sull'Epida TV e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. E puoi darci qualche anticipazione, cioè che tipo di performance avremo modo di vedere e di ascoltare?
Ma dunque, è una performance intanto elettroacustica che prevede quindi l'utilizzo di alcuni oggetti, alcuni strumenti a percussione, la caveia appunto, nello specifico due caveie, una da 6 anelli e una da 2 anelli, per quel che riguarda me, e l'utilizzo da parte di Attila di appunto live electronics, registrazioni ambientali e registratore a nastro. Utilizziamo il appunto un Nagra mono proprio come strumento, insomma, sonoro. Niente, la performance è una performance in realtà molto posata, molto poco concitata, anche rigida in una certa misura, no? Un po' punitiva forse, composta da semplici azioni di scuotimento e frizione di superfici, scuotimento di oggetti e frizione di superfici da parte mia, e l'immersione di registrazioni ambientali, di suoni riconducibili a dei contesti e suoni anche più materici nel senso di informi, non riconducibili a delle forme precise, non descrittivi. Niente, è un live molto secco, molto arido, molto poco spettacolare, e volto a presentare delle semplici azioni e delle semplici connessioni tra suono registrato e suono prodotto dal vivo.
Allora, in un lavoro come Barra, per me è difficile immaginare che ci sia una partitura scritta, perché è appunto...
è totalmente improvvisato.
È questo, tipo, che infatti, perché è fortemente legata, no, alla tua gestualità, e quindi hai già risposto.
Ecco, non è impreparato, però non ha una struttura, c'è una sorta di, neanche quasi di canovaccio, cioè una serie di riferimenti, di momenti, c'è una scelta molto precisa nei materiali da utilizzarsi, però non ha una partitura, ecco, non ha una sequenza che puoi riprodurre di volta in volta. Scegliere cosa mettere in valigia, cosa portare è un aspetto fondamentale del modo in cui approccio il live, per esempio. Quindi la scelta di quali materiali portare, se portare due pietre di selce o se portare invece un tamburo più piccolo, uno più grande, una membrana più grossa, una più piccola, è un elemento compositivo anche quello. Quindi appunto, per rispondere in modo sintetico, la performance non è una performance scritta, non è una performance composta e quindi riproducibile, no? Però sono state operate delle scelte nella sua preparazione, tali per cui, diciamo così, sapevamo io e Attila cosa andare a modellare e il modo in cui farlo.
Allora Enrico, io ti faccio un'ultima domanda. Nel corso degli anni tu hai avuto la possibilità di presentare il tuo lavoro in Italia, in Europa, in America, in Giappone, in Corea, partecipando a festival di musica contemporanea, arti performative, eccetera. Come è trascorso quest'ultimo anno che ti ha costretto a casa?
Ma direi benissimo, in realtà, nel senso che, cioè, al di là del, chiaramente, come tutti vivo, ho vissuto un forte disagio e una forte contrazione del lavoro, ma soprattutto un suo grande cambiamento, nel senso che per tanti anni ho fatto un lavoro molto legato alla tournée e con una buona parte di energie portate fuori dall'Italia. Questa cosa chiaramente è sparita, però non ci ho neanche tanto pensato, insomma, mi sono dedicato alle cose in un altro modo, ecco.
Per potervi tutti i mobili di casa.
No, invece è proprio il contrario, nel senso che è stato per me un anno molto generativo. Allora, intanto sono riuscito per la prima volta, dopo tanti anni a studiare in modo, insomma, molto dedicato delle cose senza doverle capitalizzare in dei progetti artistici. E devo dire che questo comunque mi ha inserito in me una serie di anche di domande nuove e di modi di porsi nuovi rispetto al mio lavoro, che comunque, come quello di tutti in ambito culturale, è molto frenetico, è sempre instabile. Ormai dobbiamo sempre fare, essere capaci di fare tantissime cose diverse e di farne sempre di più, no? Quindi da un lato mi ha permesso di un po' anche di riappropriarmi di una, veramente di una solitudine interiore utile, sia in ambito professionale che proprio in ambito umano. E dall'altro l'idea e la necessità anche di riconfigurarsi in una, configurare un lavoro che comunque aveva, ha un respiro internazionale, ma perché appunto mi muovo in degli ambiti molto piccoli fondamentalmente, ma molto distribuiti, insomma, a livello mondiale, quindi è molto facile creare network, creare reti. E diciamo che l'idea di dover riattualizzare questo lavoro in un ambito più locale mi stimola molto, in realtà.
Vabbè, dai, speriamo che ti sia riposato abbastanza, che possiamo ripartire al più presto. Io ti ringrazio, Enrico, e do appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano. Tra l'altro penso che riabbiamo abbastanza incuriositi. Do appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano giovedì 22 aprile sull'Epida TV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. Poi aspettiamo di vederti dal vivo quando sarà possibile.
Perfetto, grazie.
Ti ringrazio, Enrico.
Ciao, Laura.
Non mi resta che darvi appuntamento questa sera alle 21 sull'Epida TV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, e sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa, dove il contenuto sarà sempre disponibile. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission.